Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti.
Vogliamo iniziare la iena e la volpe. La iena e the fox.
Ma si sente?
Sì, sì, noi ti io ti sento. Io
sento.
Non è in ritorno? Alza un po' il volume. Ecco, senti qua. Adesso? Senti?
Sì.
Bella voce di
adesso sì.
Oh, bel team.
Prima no.
Vogliamo
secondo
dare l'ultima ora?
Non in onda io.
No, no, io ti ho sentito.
Sì.
Io ti ho sentito.
Tu, sì, qua.
No, allora risalutiamo. Facciamo una cosa, rifacciamo, dai, mi piace, dai, rifacciamo.
Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Adesso
pomeriggio
sento la mia
Stefano.
Buon pomeriggio Marco, adesso sì. Adesso.
Abbiamo la iena e la volpe, oh. La iena e the fox.
Bene, bene, bello questo doppio avvio.
No, replay.
Diamo l'ultima ora che in casa Inter Nicolò Barella out fino dopo la sosta. Distrazione retto femorale della coscia destra. E questa è un'altra tegola. Un giocatore importantissimo come
out fino a dopo la sosta. Lo traduci?
Quindi no, riprenderà dopo la sosta.
Delle difficoltà.
Quindi da qui fino alla sosta.
Da qui fino alla sosta o dopo la sosta? Cioè è out fino a dopo la sosta. Insomma, sì. Abbastanza.
Ma potevamo
abbastanza scrivere, tortuoso questa timora messa da Nicolò Barella out fino a dopo la sosta.
Sì.
Io oggi sto in difficoltà. Devo ammettere da comunicati, interpretazioni, cose, sto molto in difficoltà. Non ci arrivo.
Andiamo piano.
Piano, molto piano.
Molto piano. Però insomma, questa è una bella tegola che si aggiunge a tutta una serie di situazioni che oggi andremo un po' a parlare.
Tu dici sono segnali? No. Segnali di una stagione, insomma.
Sono segnali, sono situazioni che vanno.
Però certo, dopo la scoppola nel derby, Inzaghi perde una pedina importante del suo centrocampo. Adesso
sì.
Vediamo, per esempio, sto vedendo, noi oggi abbiamo fatto un sondaggio su questo momento dell'Inter, no? Per individuare quale potrebbe essere un po' la motivazione di questa. Comunque ricordiamo 7 punti in meno, 5 gol incassati in 5 partite, cosa che l'anno scorso invece era un po' veramente un bunker impenetrabile, no?
Segnava tanto e subiva.
Esatto, 14 pochissimo. Gol e ne aveva subito solo uno nelle prime 5 partite. E abbiamo chiesto se può essere la sindrome scudetto, se è la condizione fisica, se è l'effetto Champions, se è la rosa incompleta, perché sai, prima alcuni ci hanno scritto, ma hanno scritto no Marco, basta di dire che l'Inter c'ha la doppia rosa, basta di dire che c'ha la squadra con la panchina. Ma io ho detto, vabbè, allora se c'ha questi problemi
dire,
l'Inter...
Non è soltanto quello che sostieni tu, ma era un po' la maggior parte degli addetti ai lavori, anche voglio dire dei protagonisti diretti, degli avversari, hanno sempre sostenuto che l'Inter fosse la squadra da battere. Poi se è cambiato qualcosa dopo un derby perso, no, però in questo avvio sono d'accordo con te, l'analisi è corretta. L'Inter ha pareggiato 2 partite contro Monza e Genoa e ha perso clamorosamente, nettamente, meritatamente il derby che ha stravinto il Milan. Quindi questi sono i dati. Ha fatto una buona partita con Manchester City in Champions League, c'è un difetto di testa, secondo me ancora si devono settare un attimo e per ripartire, perché prima se ne accorgono meglio è. Poi arrivano gli infortuni, devi stare attento perché i segnali li devi sapere
anche
cogliere,
leggere sì. No, intanto ti leggo il comunicato, quello proprio del club nerazzurro. Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l'istituto di Rozzano per il centrocampista nerazzurro. Distrazione al retto femorale della coscia destra, le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Il periodo di sosta potrebbe essere di 3 settimane. E quindi aspettiamo poi le eventuali altre valutazioni che verranno fatte per il calciatore. Io sì, ti ripeto, ci può essere una serie di situazioni. In questo momento poi spetterà all'allenatore, allo staff e tutto quanto cercare di ritrovare un po' la direzione. Io rientro sempre nel discorso, Stefano. Noi negli ultimi anni abbiamo visto le squadre che vincono lo scudetto, poi comunque c'è una flessione.
Certo.
Tolto il dominio Juve, che poi è finito con Sarri,
sì.
Da dopo Sarri abbiamo visto un'alternanza. Vince il Milan l'anno dopo, però il Milan cambia molto a livello di struttura.
L'anno
vince
dopo
il Napoli,
vinto. Poi dopo
rientra in Champions per la penalizzazione. Se no era fuori, ricordiamoci, era fuori dalla Champions
fuori.
Quel Milan, era fuori completamente.
Napoli addirittura decimo, fuori da tutto.
E anche il Napoli cambia la struttura, no? Perde l'allenatore, perde il direttore sportivo. Qui invece siamo di fronte ad una squadra che vince ma non cambia nulla, anzi in un certo senso risolve anche delle problematiche, no?
E abbiamo
a livello
sempre
societario.
Detto, io particolarmente, che questa poteva essere una differenza notevole, insomma,
esatto.
Ecco perché poi ancora punto sul fatto che l'Inter sia la squadra da battere, però insomma le cose si stanno complicando, c'è un lavoro in corso, c'è un trafficone lì Sì, riferimento qual è? Soprattutto rispetto per il Torino e per Vanoli, che sta facendo un lavoro enorme, sì. L'Udinese. Il riferimento
non c'è una vera leader.
Pensare, immaginare di vincere il titolo è il Napoli, che sta a 10. Poi a 9 scopri che c'è la Juve. No, sì.
Sì.
A 9 c'è la Juve, e a 8 il Milan e l'Inter.
Sì.
E poi a 7 la Lazio, a 6 la Roma. E ragazzi, cioè qui abbiamo parlato, la Roma ha sostituito un allenatore e sta a 2 punti dal Milan e dall'Inter. Cioè, vedi quando. Non c'è, cioè non è che noi non abbiamo equilibrio, è proprio sono i fatti settimanali delle partite, delle giornate. Dopo 5 giornate a Roma è successo il pandemonio. La Roma sta a 2 punti, la Roma sta a 2 punti, lo risottolineo, dal Milan e dall'Inter.
E ha cambiato allenatore.
Ha cambiato allenatore. La Fiorentina pure, che è partita male, sta là a 6 punti. Insomma, un Palladino che ci ha messo un mese e mezzo a capire, insomma. Mi fa ripartire la Viola.
Tardi che mai, ma, però, insomma, quello che
no, voglio dire, uno fa delle osservazioni, anche noi lo facciamo in maniera anche, no?
Ma sì, ma
affettuosa.
No, però vedi, ieri sera, Stefano, Maurizio De Giovanni, che è intervenuto durante il Portocampo,
sì.
Grande Maurizio, che salutiamo, tanto lo avremo anche qui a Maracanã, assolutamente. Ha detto una cosa, e io oggi ho detto...
Che condivido.
No, lui ha detto, è una Serie A senza padrone, una vera leader, cioè manca una vera leader, cioè una squadra
la
dopo 5 giornate...
Chi vince lo scudetto, dice, che non c'è una squadra che adesso può dire posso vincere lo scudetto, può vincere lo scudetto, è vero o no?
No, e sai, siccome noi abbiamo fatto anche
riferimento
un titolo
oggi... Hai portato i dati, ti seguo sempre, sì. Ti seguo sempre quando riporti i dati. Allora, significativo lo scorso anno dell'Inter, 14 gol, un gol subito?
Esatto.
Allora, se noi dobbiamo prendere riferimento, diciamo, dell'equilibrio tra gol fatti e gol subiti...
È la squadra che ha fatto peggio in 5 giorni.
In questa lotta, in questo lavoro in corso, no? In questa incertezza, come ha detto anche Maurizio De Giovanni ieri da noi, la Juventus è la squadra che 6 gol fatti, 0 subiti, ti dà un po' l'idea. Allora, sì, segna poco, è vero, 0-0, abbiamo
la migliore difesa ce l'ha rispetto anche all'anno scorso.
Però è un dato pesante, positivo. Cioè, non so come dirti, cioè, mentre lo scorso anno tu mi hai detto l'Inter un gol solo segnava tanto
e 14 gol fatti,
però diciamo la difesa, prendiamo un riferimento alla difesa, quel dato è significativo, capisci? Non certifica la verità, però
posso chiederti
aiuta
una cosa,
a far capire un po' che c'è un equilibrio importante.
Noi abbiamo fatto questo titolo Serie A, diciamo manca una squadra, non c'è una squadra leader, una vera leader. Per quale motivo secondo te dopo 5 giornate non abbiamo nemmeno una squadra a punteggio pieno rispetto magari ad altri campi? Cioè, qual è la motivazione? Nostro un campionato più equilibrato?
Punteggio pieno c'è soltanto il Barcellona e Bayern, credo. Barcellona addirittura 6 su 6,
esatto.
Il Bayern 4 su 4, il resto mi sembra che anche il Paris Saint-Germain sia fermato.
In Premier sono a 13
insieme
punti
al Monaco, il Paris, insieme al Marsiglia strepitosi di De Zerbi. Poi da altre parti non ci sono, adesso voglio dire diventa difficile anche da altre parti, certamente c'è un dominio, ma sono d'accordo con te, c'è una leader, insomma c'è Barcellona, Paris Saint-Germain sta anche voglio dire in testa con il Monaco e con il Marsiglia, però sta là in testa, il Bayern sta là. Poi chi c'è? In Premier il City, poi dietro una squadra Liverpool, Arsenal, le solite note, insomma.
E sì, noi diciamo
in Italia
che le
abbiamo
sono tutte
un fenomeno insolito. Però io mi ricordo pure, non so, c'è stata una partenza, l'Atalanta stava in testa della classifica per un periodo, mi sa che gli anni o l'anno scorso, fra 2 anni fa, una cosa del genere, insomma, che alla fine chiedevano a Gasperini, allora quest'anno può essere il salto, e poi alla fine non c'è stato questo salto di qualità.
Quindi al
però
momento non abbiamo
una avere un leader, perché non c'è un leader, secondo me. Allora, sono stati cambiati parecchi allenatori.
Esatto, io infatti questo ti volevo dire. Può essere questa la causa?
Sì.
Il fatto di aver cambiato
l'eccezione
allora, fatta dell'Inter e dell'Atalanta?
L'Inter pensava, secondo me ha sbagliato, ha calibrato male, poi che ne dica Inzaghi, che ne dicono, poi giustamente noi facciamo un'analisi, poi magari la possiamo sbagliare. Non è che possono dire sì, forse siamo entrati in campo sicuri di vincere a Monza. Anche Genoa ci ha detto male, vabbè, se non ci fosse stato l'infortunio di Bissek probabilmente avrebbe portato a casa i 3 punti. L'Inter però contro il Milan è entrata male in campo. Insomma, l'Inter secondo me si è fatta male da sola, ecco, è la squadra più preparata. Poi la Juve ha cambiato l'allenatore, il Napoli ha cambiato l'allenatore, il Milan ha cambiato l'allenatore, la Roma ha cambiato l'allenatore, ne ha cambiati 2, la Lazio pure, la Fiorentina pure. Di che ti credo che c'è un'incertezza, c'è un lavoro in corso, allora c'è l'allenatore che va a fare un compromesso, no Marco? Cioè nel senso, adesso per esempio Diego Motta, noi abbiamo analizzato, Vlahovic non segna, la sostituzione UEA e Danilo panchinato, e Douglas Lewis e Thuram insomma ancora non si vedono. C'è tutto un lavoro in corso, molto laborioso, però insomma questo fa parte della personalità di un Inter professionale che sceglie l'allenatore, quindi Thiago Motta è così. E poi bisogna vedere chi accorcia poi il passo. Mi sembra di capire che in questa lotta Conte è quello che sa coniugare tutto il lavoro, creare la squadra, eccetera, eccetera, e il risultato. Perché se no andiamo pure noi a giocare in Serie A. Cioè, tu devi portare i punti. E tu sei giudicato, valutato anche perché se fai o non fai risultato. Poi sono d'accordo, ti ho ascoltato in questa prima mezz'ora, sono d'accordo. Cioè, nel senso che analizzando il discorso della Juve, no? Legittimo da parte dell'allenatore fare un lavoro profondo. Però poi passano le giornate, Marco, e se non vinci c'è poco da fare. In primo piano c'è il risultato, se alleni la Juve. Sì, altra squadra. No,
ma
adesso per fare il discorso di Motta, vale il discorso anche per l'Inter, per ieri... Milan. Cioè, so Fonseca ha vinto il derby, sembra che abbia vinto la Champions League a Istanbul. Non credo che sia così. Io credo che abbia vinto meritatamente un derby. E abbia trovato magari qualcosina che può. Adesso c'è Lecce, c'è un campionato, c'è una ripartenza e ci sta una verifica da fare. Ma il primo a saperlo è lui. Però ripeto, anche noi nell'analisi non è che siamo degli indovini, no Marco, degli oracoli. Noi analizziamo e vediamo le partite, partita dopo partita. Troviamo per esempio nella Juventus difficoltà a segnare. Nel Milan questi pochi equilibri che c'erano stati, l'incanto nel derby sembrava una squadra da titolo e l'Inter sembrava una squadra in crisi, cioè capisci come funziona? Alla fine io sono rimasto sorpreso perché ero il primo che pensavo che l'Inter potesse, non dico andare sul velluto, ma quasi contro questo Milan, no? Perché al di là dei risultati, le prestazioni del Milan che mi lasciavano.
Pensavamo che con 20-25 minuti, se accelerava un po', poteva far del male.
Ma non l'ha fatto. Anzi, nel secondo tempo, per poco non lo fa. E Thuram fa una parata mignamba sul 2-1 l'Inter. Giocando al minimo, minimo sindacale. Con tutto il rispetto per il Milan, ha fatto una grande partita. Ma l'Inter non è sta roba qua, dai. Lo sa pure il Milan. Però è andata lì a mettere le corde, l'ha messa in difficoltà.
Ha messo in discussione.
È stata una vittoria, e non so se rappresenterà una svolta per il Milan, Marco, però questa è una vittoria in cui tu metti in difficoltà le corde, il campione. Cioè, come uno scontro di pugilato, una sfida di pugilato, no? Tu sei il campione che devi difendere il titolo e io sono la sfida. E io ti gonfio. Come si dice? Ti gonfio dalla prima alla quindicesima ripresa, in un modo proprio con classe, prima ti faccio, poi dopo, secondo tempo, tu pensi che la partita sia finita, invece ti rullo e ti spedisco poi... fa la doccia. Questo è stato il derby,
Sì.
Quindi psicologicamente adesso bisogna vedere come reagirà l'Inter. Infatti è perché ci dà anche una chiave, un tema in più nell'analisi di questo campionato bellissimo, incerto. A me piace così questa incertezza.
No, potrebbe essere Stefano anche uno schiaffone che fa bene. Questo che prende
questo non è uno schiaffone, questo è stato umiliato.
Due pizze, quello che volete.
No,
però
l'Inter è stato umiliato.
Forse no.
Però potrebbe essere una sconfitta che in un certo senso aiuta, no? Abbiamo preso il modo, dobbiamo ripartire.
Sono d'accordo.
Oppure potrebbe avere un effetto diverso, io non lo so. Questo mo lo vedremo andando avanti.
Però Inzaghi e Marotta, ecco perché quando dicevano non è cambiato il management sportivo, mentre il Napoli era cambiato, il Milan, Maldini e Massara, insomma, poi sono il passaggio di proprietà, eccetera, eccetera. Ho risentito un po' le squadre in carica, no? Che avevano vinto lo scudetto l'anno successivo. Qui mi sembra che le cose siano. Sì, è vero che c'è il passaggio di Octree, le cose, quello che è successo. Però c'è Marotta, c'è Ausilio e c'è Inzaghi e c'è la squadra. E quindi devono stare attenti, non si possono permettere di fare: ah, vabbè, ma quest'anno noi punteremo alla Champions League, ah, ma noi. No, non te lo puoi permettere, perché poi scopri che Lautaro Martinez, che mi è piaciuto, si è assunto anche delle responsabilità fin troppo. Però si è presentato davanti alle telecamere e ha detto: ragazzi, io non lo so, non riesco a segnare.
Molto dimesso, però forse un po' anche
troppo. Quando l'attaccante non segna, Marco, te preoccupi.
Sì.
Cioè, c'è una preoccupazione, un'ansia. Ti viene l'ansia. Lautaro c'ha
l'ansia. Nervosismo.
Certo, non segni.
E quindi questo va capito pure Vlahovic, perché Vlahovic è molto nervoso.
Però Vlahovic ha altro reato rispetto al Toro, a Toro Martinez. Cioè Martinez viene da una Coppa America vinta, ha piantato 24 gol nell'anno, cioè classifica cannonieri, protagonista assoluto con l'Inter, eccetera, eccetera. L'altro ancora a naspa, perché non trova sponde, non trova appoggi, e va via Allegri, torna Motta, peggio che con Allegri, lui, diciamo, adesso sai, Motta con questo gioco diverso, scopre che è un gioco diverso, però abbastanza complesso e complicato, e poi ti interroghi, ma sarò il centravanti adatto a sta squadra, oppure sono proprio io che faccio fatica a giocare a grandi livelli? Io credo che lui sia un grande attaccante, però non capisco perché questo non segna, oppure non riesce a crearsi delle occasioni in una certa maniera. Un po' mistero, un po' contribuisce lui, e secondo me un allenatore dovrebbe mediare. Se c'è un giocatore forte che ha 20 gol nei piedi, Marco, devi andare incontro, perché se no a gennaio tu lo devi cedere. Cioè, se tu vuoi un giocatore tipo la Zizé, voglio dire, non lo puoi avere a gennaio, oppure ne parli prima a giugno. Adesso scopri che può essere un caso tecnico, diciamo così, un caso tecnico. Io, uno come Vlahovic, sono d'accordo con te, prima, ieri tu dicevi, insomma, a me piace molto, anche a me, è uno che c'ha 20 gol nei piedi minimo.
Secondo me sì, io allora, continuo a avere fiducia in questo
sono
giocatore.
Allenatore, sai che c'è?
Io devo metterlo nella condizione.
Conte, che è uno studioso, oltre che un maniaco del lavoro, dell'attenzione al dettaglio, video contro video, analisi, report, sta H24 come tutti del resto, però lui è così, e lui però ha cambiato sistema, cioè cerca, che ne so, io ho Lukaku, io Lukaku lo devo mettere in condizione, io McTominay, io devo valorizzare i giocatori, devo scoprire, cioè un allenatore va alla ricerca, fa una fase di ricerca e poi però metto un punto, perché se io ho Piccari che mi fa 20 gol, io devo fare, io devo andare incontro a Piccari.
Sì, cioè, sì, non è, io la penso
cioè,
come
ma
te,
non
Stefano.
Perché io Motta io lo
no,
ammiro,
no,
e mi piace, però
te,
cioè, quando tu allini la Juve, cioè in discorso stiamo facendo un fenomeno, cerchiamo di fare un fenomeno, di creare un fenomeno calcistico a Bologna, a Verona, in provincia. Beh, tu quando vai alla Juve, a Manchester City, a Real Madrid, tu devi vincere, c'è poco da fare, non si può mediare. Allora, se c'è un giocatore che ti porta 20 gol in dote, 20 gol nei piedi, io se fossi in Motta farei un'eccezione lì, derogherei insomma poi i miei principi, non è che per, senza tradirli, però questo mi fa 20 gol, devo metterlo in moto, e quindi devi lavorare magari la fase offensiva con Vlahovic, pensando che ci sia soltanto Vlahovic, no, che tu una partita importante in casa, e questo non mi è piaciuto, mi ha sorpreso, fai giocare un giocatore completamente differente nelle caratteristiche, Weah, che per carità poi magari fa il gol che risolve la gara, però anche lì io non è che se Weah risolve la gara, io il giorno dopo ti avrei detto la stessa cosa, Marco.
Sì,
mi
sì, sì, no, ma io ho capito.
Cioè, non è che adesso la Weah risolve la gara, devo stare zitto, no, parlo. E ti dico che secondo me, come
guarda,
errore strategico, diciamo tecnico, analina, è sbagliato. Dal mio punto di vista, poi io non sono nessuno.
Io aggiungo una cosa a questo punto.
Weah
al
posto di Vlahovic è un non senso calcistico.
Io aggiungo una cosa, perché ieri ci siamo permessi di dire questa cosa e poi vabbè, ci sta bene, è giusto anche che arrivino le critiche, perché ci mancherebbe,
no, ma
tutto è criticabile,
certo.
Poi noi ieri abbiamo detto alcune cose, no? Qualche volta si dice anche delle cose un po' con il sorriso, perché penso che poi il calcio si possa dire delle cose anche sorridendo, non c'è bisogno sempre di essere allora poi oggi prendo la Gazzetta come tutti i giorni,
certo.
E vado a vedere dei numeri e dico, però noi ieri questa cosa l'abbiamo detta e siamo stati pure tra virgolette un po' attaccati, 6 gol, 11° posto la Juventus, 53 tiri totali, 14° posto di graduatoria nel campionato, 17 tiri in porta, 13° posto nella graduatoria in campionato, 81 tocchi in area avversaria, 17° posto, cioè questi sono numeri che certificano una difficoltà nel costruire. Ci sta?
Quando ci siamo parlati attraverso
allora,
3-0-0 di fila la statistica, no, di Opta, tra pattoni è dal 92 e uno ci gioca e ci scherza,
esatto.
Ovviamente Motta non è tra pattoni, ma
certo, non è nemmeno Motta, no, non è nemmeno
ho
Motta,
fatto una battuta.
No, infatti, no, voglio dire, intanto tra pattoni ha vinto un sacco,
esatto,
di cose,
questo,
quindi se lui intraprende quella strada vuol dire
però
vince.
Magari facendo, c'è una statistica che può dire, sai che c'è, come ho detto prima, prendo pochi gol, questo è un dato che io devo conservare
assolutamente
se voglio vincere il titolo, e la Juve è avanti rispetto alle altre, attenzione,
perché
questo,
ha blindato un reparto. Ora c'è da lavorare davanti,
fa la fase offensiva con tutto il rispetto di una squadra di centro classifica,
esatto,
più bassa.
Quindi quando uno dice questo non è che c'è,
quando
gli
ho detto sai 3-0-0 sì Marco, ma tranne tre sventagliate a Empoli dove è entrato dentro l'area di rigore e ha fatto tre fiammate, con la Roma una ciccata di Vlahovic con Svilar che poi questo pallone schizza e fa il miracolo e fa l'intervento, e contro il Napoli l'unica occasione che adesso a me viene in mente è quella percussione centrale di Cambiasso quando scarica su Cole Miners che di destro l'alza, perché se la abbassa fa gol, prende l'incrocio dei pali, la Juve vince la partita. Te la ricordi quell'azione?
Sì.
L'unica occasione pericolosa. Sì. Guarda, come sono state altre pericolose? Cioè, se non riempi l'area, non vai dentro l'area. Contro il PSV abbiamo visto un altro film.
Esatto, poi c'è da considerare anche in questo, bello, c'è da considerare anche questo, poi l'avversario che ti può mettere nella condizione di sviluppare una partita diversa.
Bravo.
Rispetto.
Allora,
tant'è che, scusami, aggiungo, colto, in queste tre partite c'è un tratto comune degli avversari.
Si chiudono, ti danno profondità.
Non ti fanno giocare. Cioè, ti chiedono, ma si mettono dietro.
È questo, io però ti ricordi all'inizio te l'avevo detto su Motta? Attenzione, allora, prima cosa avevo detto, Motta non è andare al circo, cioè acrobati, tigri che entrano, funamboli. Diciamo, Motta è tutt'altro, giusto? Diciamo,
sì,
che non è,
sì, è
portatore di spettacolo, sinonimo di spettacolo. Sì, è una bella squadra che si può vedere. Equilibrio, ha pareggiato 14 volte con il Bologna, ma soprattutto il Bologna lo scorso anno faticava tremendamente con le squadre schierate dietro.
Sì, sì.
Ti ricordi? Soprattutto in casa.
Pareggiato 14 partite.
E molte ne ha pareggiate anche in casa. Poi però, insomma, bisogna dare fiducia, perché senza fare confronti stupidi che non servono a niente, Allegri, le cose, certamente uno può dire se avesse fatto Allegri tre pareggi di fila, l'avrebbero massacrato.
Dobbiamo, ma ieri,
una cosa molto bella.
Di Gennaro ieri ha detto una cosa giusta,
ha detto
la mossa lì di Vlahovic la fa Allegri, noi il lunedì ci apriamo, quindi noi dobbiamo essere onesti. Io quando ho visto uscire Vlahovic per l'ingresso in campo di UEA, io ero vedo la partita e ho detto: che è sta roba?
No, io
ho detto: che cos'è sta roba?
Ma io ho pensato subito a scelta tecnica, poi ero curioso, poi dopo, attendevo
onestamente,
notizie,
mi sentivo,
mica
perché voglio contestare i colleghi che raccontavano la partita, ha fatto questa mossa per svuotare l'area di rigore, per entrare con chi c'entri?
No, secondo me l'errore...
Perché dobbiamo svuotare l'area di rigore?
Guarda,
non puoi svuotare l'area di rigore, no?
Allora,
siamo sinceri.
Uno, l'errore nell'analisi lo faremo, ne faremo tanti di errori, però l'errore che uno non deve commettere mai quando fa un'analisi, secondo me, Marco, non so se sei d'accordo, ma anche se non sei d'accordo, a quale te lo dico, non devi parteggiare per un allenatore. Cioè, se tu sostieni un allenatore, dici: ah no, i tifi perché? Allora esce Vlahovic perché entra UEA, perché deve svuotare lo spazio, ma perché non hai un senso calcistico? Cioè, UEA non fa il centravanti.
Sì, sì.
Invece molti sostengono sta tesi perché parteggiano per l'allenatore, capisci? Fino alla fine, allora dice: no, quello è bravo, quello allora... Ma no, ma è una stupidaggine. È bravo a prescindere, ma se... Si può discutere una scelta del genere? La discutiamo, quantomeno solleviamo un'osservazione critica.
Sennò di che parliamo?
Sì, no, ma perché con tutto il rispetto, non è che
ci mancherebbe.
Cioè, non è che mi faccia abbindola da Thiago Motta che a fine partita mi dice: però insomma, tu che poi insomma, tu che mi metti UEA aspettando che UEA decida per poi dirmi alla fine: avete visto chi c'ha ragione? C'ho ragione io. Ma è una stupidaggine. Anche se fosse accaduto, sarebbe stata una stupidaggine, perché UEA al posto di Vlahovic ti stai giocando uno scontro diretto in casa con Napoli. È una cosa che se l'avesse fatta Iachini, se l'avesse fatta Vivari, che ne so, dimmi un allenatore,
lo avremmo
massacrato.
Sì,
hai capito qual è il
discorso? Sono d'accordo. Senti Stefano, siccome stiamo per andare in pausa a un altro argomento, ti chiedo proprio domanda secca, risposta, so che me la puoi dare in poco tempo.
Sì, vediamo.
E che trofeo può vincere la Roma quest'anno?
La Coppa Italia?
Te lo dico perché, non perché voglio fare una battuta, perché ieri nel comunicato dei Friedkin si parla di un trofeo
fatica,
da vincere.
Mi sono addormentato tardi.
Poi dopo lo riprendiamo.
E mi serviva un esegeta, un dantista, per capire quello che hanno... Non ci ho detto, allora adesso... No, non ci sono arrivato, ci arrivo, non c'è... Ma no, non ce la faccio. No, sono limitato.
Però parlano di trofei europei.
Trofei.
E di livello europeo.
Coppa Italia,
però attenzione, la Roma...
La decima.
In Europa League ha fatto dei percorsi importanti, no? Quindi può fare un percorso
potrebbe,
di questo tipo.
No, però,
tra l'altro inizia l'avventura giovedì.
Tu mi hai detto un trofeo alzare, un trofeo al cielo.
No, io ho letto quello che loro.
Io mi immagino che la Roma possa, ma quantomeno avere questa possibilità in Italia vincendo la Coppa Italia. Cioè, un trofeo. Il campionato non lo so, mi sembra difficile. Che poi, tra l'altro, secondo me, nel borsino che hai fatto vedere prima, senza un litro, io ci metterei la tua Atalanta.
Sì, sì, io ce la metto.
In questo trafficone.
Ma infatti dopo c'è l'Atalanta, il direttore Iacobelli, voglio stuzzicare.
Io 5 centesimi sull'Atalanta ce li metterei. Capito? Una piccarata la fare. Cioè, io l'Atalanta non la tiro fuori perché
vediamo tanto stasera che aiuta, deve giocare la partita.
Cioè, questo gruppone aiuta anche l'outsider già scafato. E l'Atalanta è un outsider già scafato, ha vinto l'Europa League, sa come ci si piazza in Champions, attenzione, quindi alla fine se toppano, lo scorso anno hanno toppato Lazio, Napoli e Roma,
sì,
è nato il Bologna di Motta, cioè Motta deve ringraziare rispettivamente Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli, però se diciamo questo... Ma che dici?
Vabbè,
però ma se qualcuno... 3 su 4 di queste squadre facevano il loro,
tu dici il Bologna non arrivava a quarto.
Ma dove andava quarto? Dai Marcolino mio, ti voglio bene, dai. Ma dai, ma lo sai pure tu. Ma quando mai ci arrivava? Quinto, quarto, dai. Per poco arriva sesto le ultime partite. Se durava il campionato altre 3-4 giorni arriva settimo.
Sei proprio tremendo.
Beh, no, io mi ricordo.
No, per carità, per carità. Va bene, ci fermiamo perché poi
adesso arrivano
altri amici nella proseguire nel nostro pomeriggio, quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato. 331 82 00 23, ripartiamo tra poco.